newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
L'informazione prima di tutto, ma oggi prima di tutto il Contro Radio Club. Buongiorno, bentrovati dalla redazione, da Chiara Brilli in studio. 8:05, infatti c'è la sigla, ma sarà una giornata di trasmissioni tutte un po' sconvolte che si incroceranno, ci saranno incursioni giornalistiche, musicali, in fasce anche non consuete, diciamo, o d'abitudine rispetto alle nostre conduzioni. Perché? Perché è giornata di radio aperta, vi aspettiamo qui in via Rosso Fiorentino 2B a Firenze dalle 8 di questa mattina. Dunque abbiamo aperto proprio pochi minuti fa i portoni fino alle 19 di questa sera per sottoscrivere la tessera del Contro Radio Club e dunque sostenere Contro Radio. Avremo modo di parlarne, ci sono però degli appuntamenti imperdibili, consueti, che non possiamo non mantenere, come il collegamento con il LAM, soprattutto in questa fase in cui è operativa fino alle 20 una allerta, un codice giallo per neve sulle zone appenniniche che settentrionali orientali della Toscana. Buongiorno a Daniele Grifoni dall'AMA, ben trovato.
Sì, buongiorno a tutti. Sì, diciamo c'è un'avverta per neve sulle zone appenniniche orientali fino a quote anche molto basse, infatti è nevicato e ancora sta nevicando debolmente, per esempio nell'Alto Mugello fino nel fondo valle, e altre nevicate sono intorno ai 300 metri di quota, sempre sulle zone appenniniche orientali. Sulla parte invece ad ovest dell'Appennino, sempre nella zona a ridosso dell'Appennino, quindi nel Mugello fiorentino, diciamo la parte occidentale, e lì la neve è intorno ai 400-500 metri di quota. Per quanto riguarda la tendenza nel corso della giornata, avremo temporaneo miglioramento nel corso della mattinata, cielo quindi ancora nuvoloso, molto nuvoloso, ma con precipitazioni ancora più sparse rispetto ad ora, e mentre per quanto riguarda la tendenza poi del pomeriggio, un nuovo temporanea intensificazione delle piogge sulle zone interne e ancora qualche nevicata fino a quote collinari. Poi nel tardo pomeriggio tendenza a attenuazione e cessazione dei fenomeni, poi domani invece è prevista una nuova ripresa delle precipitazioni soprattutto sul sud e sulle zone orientali della regione, sempre con quota neve fino a quote molto basse, fino a quote di collina, e sempre più probabili sulle zone orientali appenniniche. I venti saranno da est, generalmente moderati, e le temperature continueranno a diminuire leggermente anche nella giornata di domani.
Riusciamo ad avere una tendenza, giusto per il 7, che giornata, che metà settimana sarà?
Ma per il 7 poi il tempo migliora, 7-8, però avremo temperature in ulteriore diminuzione, ci sarà un flusso di correnti orientali, farà freddo perché a circa 1500 metri di quota avremo 8-9 gradi sotto lo zero, e questo comporterà valori molto bassi anche in pianura, valori ovunque inferiori ai 7-8 gradi.
Grazie anche per queste informazioni, grazie a Grifoni, all'AMA. Una breve pausa e torniamo con voi. Alle 8:10, come di consueto, no? Andiamo a vedere le principali notizie di oggi. Allora, la notizia che tratteremo per tutta la giornata, articolandola con varie testimonianze, interventi e riflessioni, è dedicata al sostegno alla radio attraverso il Controradio Club. Daremo conto poi anche dei gadget sono stati creati appositamente per questo 50esimo. Infatti stiamo parlando dell'appuntamento di marzo che vedrà i 50 anni, i primi 50 anni di Controradio, 25 del Controradio Club, quindi è un anno particolarmente importante anche dal punto di vista dei traguardi, che però per noi non sono traguardi ma sono, e speriamo siano, degli ulteriori trampolini di lancio, ma un lancio insomma che non sia nel vuoto, soprattutto per quanto riguarda il vostro sostegno. Però non possiamo non dare anche notizie importanti che fanno parte di una riflessione, anzi oggi approfitteremo di questa radio aperta per condividere con tutti e tutte le nostre ospiti che avremo in collegamento anche per degli appelli di sostegno a Controradio, riflessioni e confronti sull'attacco americano alla Venezuela, gli scenari e la sorte del diritto internazionale, dei popoli e della pace. Allora, a Firenze manifestazione ieri pomeriggio davanti al consolato USA, giù le mani dalla Venezuela, sfilare anche statunitensi contro la guerra, una manifestazione promossa dalle comunità di Perù, Cuba, Bolivia, Cile, Messico e Colombia, ad aprire il corteo da Piazza Ognissanti, raggiungendo il consolato americano, appunto uno striscione con scritto contro l'imperialismo, giù le mani dalla Venezuela. In corteo tante bandiere, da quelle venezuelane a quella palestinese, oltre alle insegne di numerose forze politiche in realtà della sinistra e dei sindacati di base. La manifestazione si è tenuta senza tensioni. Sempre nel pomeriggio si sono svolti i presidi a Lucca e a Viareggio, promossi dai forum della pace locali. Allora sentiamo un estratto della diretta che abbiamo realizzato ieri pomeriggio dalla manifestazione, con le testimonianze di rappresentanti della comunità colombiana, peruviana e statunitense.
Da dove viene? Ecco, dalla Colombia. Ecco, perché essere qui da colombiana? Cosa sente?
Perché bisogna far capire che non tutti siamo d'accordo con questa intervenzione statunitense nel territorio venezuelano, molto vicino anche al nostro popolo, perché siamo dei fratelli bolivariani. Lei prima mi ha detto noi saremo i prossimi. Molto probabilmente, perché le minacce di Trump dice che verrà a prendere Petro e quindi siamo molto, cioè, molto tesi e in attesa di capire che succederà con i nostri fratelli venezuelani e con il nostro futuro. Abbiamo visto scene anche di entusiasmo, di felicità da parte della popolazione venezuelana, che cosa sta recependo di quello che accadrà al Venezuela, di quello che accadrà a loro, stante comunque un regime, quello di Maduro, ma quello che poi è intervenuto con l'aggressione e l'attacco di Trump. Allora io penso che loro pensano arrivi la libertà da parte degli statunitensi, cosa che non succederà mai, perché anche Trump stesso ha negato anche a Corina tutta la questione di presentarsi elezioni democratiche, perché ovviamente vogliono il petrolio, è stato detto anche da Trump. Quindi io penso che loro celebrano la possibilità di avere una libertà che ovviamente non ci sarà, perché ci sarà lo Stato americano sopra di loro. Ecco, sono un esponente della comunità peruviana,
sì.
Allora, perché essere qui e con quale anche sentimento e voce rispetto alla vostra comunità?
Come peruviano che mi trovo in questa città di tanti anni, ho sentito la solidarietà di questa bella città, del paese, l'Italia, che sono solidari con il nostro continente. Io, come abito qui per diversi anni, io ho visto, capisco perfettamente che l'America Latina la situazione non è buona. Perché? Perché noi non siamo liberi come governi, siamo sempre influenzati da altre potenze mondiali, in questo caso l'America e gli Stati Uniti. Loro influiscono i nostri governi, i nostri politici, e fanno diventare i nostri governi un disastro. Il popolo soffre, vive la sofferenza dei governi traditori che danno tutto no? Dando tutta la nostra risorsa all'estero e noi non viviamo la miseria. E questo ora può capitare in una maniera brutale al Venezuela.
Di cosa bisogna Venezuela, secondo lei, di cosa bisogna l'America Latina?
E sbloccarne, che sia un paese libero. Quello che vogliamo, penso che vogliamo come tutto paese del mondo, no? La libertà, la democrazia e poi scegliere sui personaggi, le persone che dirigeranno un paese, poter lavorare con altri paesi con libertà, senza approfittamento, no? Senza vendere le risorse sotto il tavolo, con la chiarezza che dovrebbe essere. Avere personaggi che possano vendere le nostre risorse e vivere onestamente. Così io penso che questa maniera le persone viveranno nei loro paesi, non hanno bisogno di scappare a vivere in altri paesi. L'immigrazione in questi casi.
Volenti anche dei cittadini americani, statunitensi contro la guerra, come John Gilbert, che è qui con noi, ben trovato.
Sì, sì, siamo qui, non potevamo non mancarci, ci siamo svegliati ieri mattina e eravamo sconvolti e abbiamo deciso che dovevamo muoverci, organizzarci. Sapete che, che ieri ci sono state manifestazioni spontanee in circa 100 città in tutti gli Stati Uniti e abbiamo preso dei contatti con altri movimenti qui a Firenze e abbiamo deciso di partecipare. Quello che è successo è gravissimo, è pericolosissimo e abbiamo guardato la conversazione stampa di Trump poi ieri sera e Trump ha una grande qualità, lui dice le cose come sono, lui ha pronunciato la parola petrolio almeno 50 volte e non ha fatto finta che c'è stato questo attacco contro l'articolo 2 dello statuto delle Nazioni Unite, contro la Costituzione degli Stati Uniti, non ha fatto finta di giustificare, ha detto che quell'olio, quel petrolio è nostro, saremo noi a gestire Venezuela e se loro non saranno d'accordo siamo pronti per una seconda andata di attacchi e ora non sappiamo cosa succederà contro ogni principio di diritto internazionale e quindi bisogna far crescere questo movimento, questa resistenza contro la guerra, dobbiamo organizzarci contro questa politica del riarmo per combattere questa idea di riarmare l'Europa e bisogna dare più potere alle Nazioni Unite e alla Corte Penale Internazionale che come si sa non è riconosciuto dagli Stati Uniti però è uscito dall'Italia, quindi non possiamo stare immobili, dobbiamo muoverci e oggi è una cosa abbastanza spontanea, però anche nei prossimi giorni saremo in piazza.
Minuti, eccoci nella nostra fascia informativa locale consueta del lunedì. A quest'ora ci buttiamola in politica con Tommaso Ciuffoletti che in questo lunedì di Radio Aperta assume la veste di buttiamola in tessere, ma non parleremo solo di questo. Buongiorno Tommaso, ben trovato.
Ciao Chiara, buongiorno.
È una rubrica la nostra dedicata prevalentemente alla politica con risvolti locali o perlomeno partendo dal contesto locale del territorio, poi facciamo anche riflessioni più generali. Su questo si fonda anche gran parte dell'informazione che facciamo quotidianamente, però Tommaso, sulle nostre frequenze, anche grazie a Popolare Network, ma grazie anche alle riflessioni, ai contributi, le interviste che realizziamo, cerchiamo sempre di dare un'analisi, uno strumento di lettura rispetto anche agli scenari internazionali, e in queste ore è quanto mai importante dopo l'attacco al Venezuela. Ti chiedo innanzitutto, tu che comunque sei un conoscitore dell'America Latina da un punto di vista personale, professionale, non lo so, mi direi tu, ma che intenzioni ha Trump rispetto all'America Latina? È solo l'inizio?
Sì, sembra essere l'inizio di un ritorno ad una considerazione dell'America Latina come il famoso cortile di casa, che per tanto tempo così gli Stati Uniti hanno inteso essere quella serie di paesi che hanno in vario modo influenzato, quando non totalmente stravolto, nei loro indirizzi politici e governativi, dai casi forse più celebri, dal colpo di Stato in Cile ai casi del Nicaragua, che, come dire, fu governato da una dinastia di dittatori che peraltro si succedevano di padre in figlio fino alla rivoluzione sandinista del 1979. Quindi c'è stata per lungo tempo, tuttavia va detto che negli ultimi lustri la sostanziale, come dire, dismissione di quella politica ha lasciato campo invece ad una maggiore presenza cinese, che, come dire, è meno impattante dal punto di vista degli esiti politici, è più silenziosa, opera su piani che riguardano innanzitutto i porti, le vie d'accesso di comunicazione, ma che poi è altrettanto soffocante rispetto a libertà e diritti, perché la Cina agisce con una grande, dico una parola molto molto soft, disinvoltura rispetto a queste vicende che vanno dai diritti del lavoro ai diritti umani, e si interessa ad accaparrarsi le risorse di vario tipo, in particolare quelle minerarie dei paesi verso i quali, come dire, punta la propria attenzione, di un colonialismo appunto altrettanto impattante, se si vuole solo più silenzioso. Oggi gli Stati Uniti tornano a competere su quel fronte con la Cina, e lo fanno appunto con una spregiudicatezza che Trump porta agli ennesimi esiti, agli ennesimi livelli. Ha fatto rapire giusto appunto pochi giorni fa Maduro per accusarlo di crimini legati allo spaccio di droga, non più tardi del 2 dicembre scorso, quindi poche settimane fa, ha fatto per proprio moto la grazia ad un ex presidente dell'Honduras, che invece su reati proprio legati al traffico di cocaina, beh, era stato condannato a 45 anni sulla base di prove molto più pesanti rispetto a quelle che oggi si prova ad addossare a carico di Maduro.
Ecco, in tutto questo e rispetto a quello che è successo in Venezuela, si riflette su quello che potrà rappresentare rispetto al diritto internazionale una sorta di risico, no? Che si va componendo, di erosione dei diritti, in particolar modo del diritto internazionale.
Sì, è un processo ormai di smantellamento dalle regole che governavano, che sono state le prime ad essere, se si vuole, dismesse, che governavano la finanza. D'altronde la finanza, di tutti i fenomeni della modernità, forse è quello più fortemente globale, globalizzato, ma che allo stesso tempo, proprio per questo, aveva bisogno di regole che fossero altrettanto globali, ma insofferente a queste regole, diciamo, la dismissione, la deregulation, così come viene chiamata quando si parla di finanza, è stata forse il primo fronte dove le regole internazionali hanno ceduto. Sono seguite, come dire, la caduta delle regole sul commercio internazionale. Io spesso e volentieri, anche qui ripeto spesso, ma fu colpa soprattutto della scarsa lungimiranza di un altro presidente americano, in questo caso non un repubblicano ma un democratico, ovvero Barack Obama, sono venute meno anche una serie di regole che riguardavano ad esempio tutto il fronte della giustizia penale internazionale, ed infine l'ONU. L'ONU, che è vero che doveva passare attraverso un periodo di riforma, io ricordo sempre, ma quando vennero decisi seggi permanenti il Consiglio di sicurezza dell'ONU, l'India era ancora una colonia britannica, parliamo di 1,5 miliardi di persone che all'epoca erano ancora formalmente una colonia britannica. L'Africa di fatto era un continente che non esisteva, non aveva volto, non aveva voce. Oggi è in proiezione il continente del futuro. La Cina era formalmente una repubblica, non una repubblica maoista. È cambiato il mondo da allora. Il mondo arabo, all'epoca il mondo arabo grosso modo era una virgola nel libro della storia, oggi invece ha un attivismo di assoluto primo piano. Quindi inevitabilmente gli assetti che erano usciti dalla seconda guerra mondiale dovevano essere riscritti anche all'interno di quell'istituzione che è l'ONU, che faticosamente cerca di vestire dei panni del diritto le relazioni fra stati. Il problema è che oggi non solo gli stati che reclamano per sé una nuova scena, una nuova predominanza, un nuovo ruolo, vogliono, come dire, rivedere quegli assetti, ma meglio dire smantellarli, ma anche chi potrebbe avere un ruolo di ricucitura, di cercare di mantenere quanto di buono c'era per conservarlo e cambiarlo, per consegnarlo al futuro, preferiscono mettersi a capo dei sabotatori, dei picconatori, perché tutto sommato gli costa meno fatica picconare che non mettersi a ricucire, e nel frattempo va a dare piuttosto ai propri interessi.
Tommaso, avrei davvero numerose domande, anche insomma tematiche su cui confrontarci con te, ma avremo modo. Buttiamola in politica è una delle trasmissioni che fanno davvero del confronto, dell'analisi, della riflessione l'ossigeno, di una delle caratteristiche insomma di Controradio, che è quella di cercare di fornire strumenti di interpretazione, poi lasciando naturalmente libertà ad ognuno dei nostri ascoltatori e delle nostre ascoltatrici. Non siamo lo specchio del nostro pubblico, fortunatamente, speriamo di essere invece un pungolo e viceversa. Su questo ti sollecito, siccome ha sortito numerosi effetti il tuo appello al Controradio Club, insomma sei stato convincente, io e noi ti usiamo tra virgolette nuovamente per cercare davvero di far capire quanto anche in questo scenario davvero internazionale un'informazione forte, sana e indipendente sia importante.
Mi fa piacere, perché la radio è uno strumento che da questo punto di vista, nella propria capacità di adattarsi a tanti momenti della nostra giornata, perché possiamo ascoltarla mentre facciamo altro, possiamo ascoltarla mentre guidiamo con attenzione la macchina, ma oppure mentre siamo a casa a preparare la colazione, mentre siamo con altre persone ed una voce si aggiunge alle nostre nel parlare delle cose di tutti i giorni. Ecco, nella sua incredibile capacità di adattarsi alla nostra vita, la radio ci porta gratuitamente spunti, riflessioni, suggerimenti, analisi che, ribadisco, dare per scontate, soprattutto oggi in un mondo in cui, frammentato così com'è, dove il cinismo di chi oggi opera ciascuno per i propri interessi, parlo del grande contesto mondiale, ma che poi si riflette anche sui contesti nazionali e quindi inevitabilmente a cascata anche sulle nostre vite, avere una voce che prova, se non a raccontare la verità, quantomeno a cercarla, quantomeno a riflettere, quantomeno a vedere se si può arrivare insieme a ragionare verso una direzione, se non di verità, quantomeno che ci si avvicini il più possibile, è qualcosa di preziosissimo, è qualcosa che, se si può sostenere oggi più che mai, è doveroso farlo, soprattutto per sé e in prospettiva anche per il domani.
E allora, ringraziando Tommaso Ciuffoletti, l'appuntamento è qui in radio per oggi fino alle 19, via del Rosso Fiorentino 2B a Firenze, oppure controradioclub.it per fare la tessera online. Tommaso, ci risentiamo e buttiamola in politica lunedì prossimo nella veste consueta ma non scontata, come sottolineavi. Ciao, a presto.
Grazie Chiara, buongiorno.
Narcoterrorismo trasforma una questione politica in minaccia interna e rende l'intervento replicabile. Oggi è il Venezuela, domani qualunque altro. paese. L'uso della forza non è più giustificato come autodifesa o intervento multilaterale, ma come estensione extraterritoriale della giurisdizione americana. La sovranità cessa di essere un limite e diventa una variabile aggirabile, normalizzando il passaggio dalla coercizione economica a quella militare e infine al governo temporaneo. Questo l'analisi di Ettore Sequi sulla Stampa, un estratto del suo editoriale che trovate a pagina 3, come ormai gli Stati Uniti e la dottrina, la nuova dottrina Trump sia riuscita a spacciare i suoi interventi, le sue aggressioni extraterritoriali come questioni di sicurezza nazionale, un trucco legale di Donald Trump che adesso fa tremare anche gli altri leader del continente. Linea al giornale radio.
Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 8:30. Abbiamo il controllo della Venezuela, anche Cuba cadrà e la Colombia ai giorni contati. Lo ha detto Donald Trump ai giornalisti mentre si trovava sull'Air Force One. Il presidente degli Stati Uniti ha minacciato anche il Messico, l'Iran e la Groenlandia. Ci serve, ne abbiamo bisogno e la Danimarca non è in grado di occuparsene, ha detto Trump. La premier danese Frederiksen ha replicato: non siamo in vendita, basta minacce. E la presidente degli Stati Uniti ha poi ribadito di avere il pieno controllo del Venezuela e ha avvertito la presidente ad interim Rodriguez che se non seguirà le sue indicazioni farà una fine peggiore di Maduro. Washington si aspetta che Rodriguez collabori e dia il via libera allo sfruttamento americano delle risorse petrolifere venezuelane. Oggi la vice di Maduro giurerà da presidente ad interim a Caracas.
Ucraina, almeno 2 persone sono morte per l'attacco russo di questa notte. L'allarme aereo è scattato intorno a mezzanotte ora italiana, quando 6 bombardieri russi si sono avvicinati al confine. Hanno colpito Kiev e le aree circostanti e gli attacchi arrivano a ridosso della nuova riunione dei capi di Stato Maggiore dei paesi alleati di Kiev prevista per oggi. Domani a Parigi invece ci sarà